ricchissimi e stracolmi. Qua da noi un po' meno. Infatti lo vedete, intanto non è così affollato di immagini, perché abbiamo solo, troviamo queste immagini sui quattro angolari della parte alta, della parte, diciamo, del baldacchino del ciborio, e poi abbiamo delle raffigurazioni in queste triangolari delle arcate. Per cui non è così affollata, ma certamente è tipica gotica le strutture realmente architettoniche del ciborio, cioè la struttura realmente architettonica è prettamente gotica, mentre la scultura evolve già in un classicismo, lo vediamo anche in questo cavallo, lo vedete? E i cavalli, notiamo bene che i cavalli erano stati totalmente abbandonati, quasi totalmente abbandonati, anche in epoca, le famose statue equestri che poi troveremo nel Rinascimento, erano stati quasi tutti abbandonati, perché il cavallo comunque presenta delle difficoltà non da ridere, da essere raffigurato. Qui Arnolfo ci tenta, ma vedete che cosa fa furbescamente, è solo davanti del cavallo, parte dietro non c'è, va, la lasciamo lì. Ecco, qua invece abbiamo sempre di Arnolfo, un presepe questo, quindi abbiamo la Madonna che tiene il bambino, abbiamo i re magi, questi qua sono i re magi, i re magi, quello lì è San Giuseppe, poi vedete che abbiamo anche il bue e l'asinello, perché esistevano anche delle sculture, come abbiamo detto prima, anche a sé stanti, quindi a tutto tondo. Questo non potevo... Sapevate tutti che il famoso San Pietro in bronzo nella Basilica di San Pietro è di Arnolfo di Cambio?
No.
Visto? Ti ho fatto lo scherzo. Ecco, è di Arnolfo di Cambio. Molti, vedendolo, credo, avevano magari pensato che fosse una fusione bronzea molto antica, forse addirittura di epoca romana. Uno poteva dire, metti caso, che avevano trovato un Marco Aurelio, l'hanno trasformato in un San Pietro. No. Questo è Arnolfo di Cambio, a cui viene commissionato la raffigurazione del santo più importante della Chiesa cristiana, e questo è la famosa, tutti quelli che entrano in San Pietro, oltretutto c'è anche quella leggenda, no? Che il piede lì di San Pietro è tutto da. Quindi la statua bronzea di San Pietro in San Pietro è di Arnolfo di Cambio ed è della fine dell'inizio del 1300. Oh, eccolo lì, mi chiedevate lo spinario, non c'entra niente con quello che, scusate, l'ho voluto ficcare qui dentro per un motivo molto semplice, questo è il famoso spinario di cui, sai Gemma, io gliene parlavo sempre dello spinario, e l'altra volta anche mi hanno chiesto, è stata felicina, ma e lo spinario dov'è? E ho detto, un momento, non c'entra niente col romanico, arriveremo, non c'entra niente neanche col gotico, a dire la sincera verità, perché questa è una scultura, lo spinario più famoso in assoluto è questo bronzeo dei Musei Capitolini a Roma, ed è si colloca fra il terzo e il primo secolo avanti Cristo, quindi pensate un po' che antico che è, non c'entra niente con la nostra, ma perché c'entra con la nostra epoca? Ha un suo essere, perché viene per la prima volta scoperto, diciamo, esisteva, era là, era sempre stato là, era sempre alla vista di tutti, ma per la prima volta viene visto e menzionato in un testo da un viaggiatore che non mi ricordo più se era inglese o tedesco, ma mi sembra inglese, un viaggiatore inglese che giunge a Roma, lo vede, torna a casa sua e incomincia a parlare di questa scultura, che oltretutto è una scultura non tanto grande, perché è solo alta 71 centimetri, non è una cosa grandiosa. Ne parla nel XII secolo per la prima volta, quindi dal XII secolo si incomincia a sapere che esiste questa figura, figura che poi darà agio più di tutto alla pittura, perché questo atteggiamento piegare la gamba eccetera, eccetera 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 verrà ripreso spesso e volentieri nei nostri affreschi, addirittura nei nostri affreschi. Piozzo ce l'abbiamo
sì, dentro quando si racconta del miracolo del gallo, che ci sono questi tre persone che partono, madre, padre, figlio, a un certo punto il figlio si è seduto proprio in questo atteggiamento.
L'abbiamo visto chi è venuto a fare l'itinerario del sacro sul Fino d'Alessandria, l'abbiamo visto nel bambino in braccio a Maria sulla facciata di Breolungi, l'abbiamo notato anche lì. È una raffigurazione particolare. Ma che cosa vuole dire? Che molto probabilmente qualcheduno era arrivato qui da noi, questa raffigurazione era arrivata, era piaciuta e hanno cercato in qualche modo di rappresentarla.
Ma non era anche sulla fontana di cui hai parlato prima, nel mese di marzo?
A Perugia,
nella fontana di Perugia nel mese di marzo, mi sembra che ci sia.
Fatto è che non ho preso il mese di marzo. Scusatemi. Io mi sono presa il mese di gennaio perché è il mio, e allora ho detto faccio vedere il mio mese.
L'avessi proprio scritto tu sulle pagine dell'Unione Monegalese quando sei venuto.
Ne sai più tu di me di quello che grazie Felicina, sei sempre troppo buona con me. Ok, mi pare di aver finito, perché l'ultimo era lo spinario, perché volevo farvelo vedere, non ha nessun. Ricordate che non c'entra niente,
però ci vuole.
Ci vuole, perché da tanto che gliela sto dicendo questo spinario, non ve lo faccio vedere. Ok, vi lascio. Bravo. Però vi lascio, basta, lo sapete che non voglio niente. Vi lascio con questa notizia, l'ho già detta prima, ma mi raccomando ricordatevela, perché la prossima lezione del professor Piccate, prima di tutto non siamo qua, siamo a Villanova, su a Villa Vecchia, e sarà il sabato 10 giugno. Grazie mille. Se avete delle domande per Gemma, fatele,
Facciamo un cenno sulla Cappella del Rosario.
Sì, la parola.
Fallo tu, preferisco.
E da tanto noi ne parliamo su solo.
Allora, niente, era solo nell'ambito della mostra, Gemma mi sollecita a parlarvene. Io parlo ma con la bocca storta, perché essendo una sorpresa della mostra, vabbè. Scherzo. Allora, voi sapete che noi a Mondovì abbiamo una notevole cappella, che è quella del Santo Rosario nella parrocchiale di Carassone. Ed è molto interessante, è un barocco certamente, lo sapete, e a me più di tutto, più che la decorazione in sé per sé, e qui dovrebbe essere altri che ne parlano, appunto Gemma o Costanza, che è la restauratrice, e a me interessano quei due grossi affreschi che ci sono del Claret, di Jean Claret, probabilmente fatti nel 1690.
660 romano, dice anteriore al 64, però una citazione, ancora tutto da verificare.
E io ho trovato altre cose. Comunque, tanto è tutto da restaurare, per cui le cose saranno loro due che poi ce le dicono. Non siamo noi, si legge niente, si legge niente. Sì, comunque siamo nella seconda metà del 600, quello non ci piove. Allora, sono di Claret, di questo, che poi non so mai se dice Claret o Claret.
Claret, io dico Claret.
Anch'io, alla francese, però va bene. E perché no? Perché l'hanno italianizzato poi come Giovanni Claret. Andrea non c'è più. Non c'è più, per sapere, perché lui è di Carassone, ci diceva se era Claret o Claret. Io lo chiamo Jean Claret, vabbè. Questo pittore fiammingo che lavorò moltissimo in Piemonte e anche in particolare nella provincia di Cuneo, e arrivò anche a Mondovì e lasciò questi due grossi affreschi. Da una parte c'è la raffigurazione della battaglia di Lepanto, dall'altra parte la crociata contro gli albigesi, due momenti fondamentali, ma anche perché la parrocchia di Carassone è la vecchia chiesa domenicana, quindi domenicani, inquisitori e quanto c'è, e non è inutile andarla a dire. Per cui questa cappella riveste una particolare importanza, addirittura da alcuni, per esempio dal professor Romano che stava ricordando Gemma ora, viene addirittura definita la più bella cappella del Piemonte, non di Mondovì o della provincia di Cuneo, del Piemonte, ed è poco conosciuta. Allora, il parroco avrebbe pensato di iniziare in un qualche modo una campagna per il restauro, ne ha bisogno, veramente ne ha bisogno, perché sennò scompare tutto lì, ecco, per cui ne ha bisogno, e ha incaricato Gemma e Costanza di interessarsi della cosa. Non è un interesse da poco, non è un lavoro da poco, perché è un lavoro grosso, anche perché la cappella di per sé è
finanziamenti
grossa. Stendiamo un velo pietoso sui finanziamenti, perché quello è generalizzato per tutto. Solo che no, adesso non si scherza, ma voglio dire, è una cappella che ha urgentissimo bisogno di restauro, perché sta scomparendo proprio tutto, sta proprio scomparendo tutto, davvero tutto. Allora, che cosa c'è in ballo? Per sensi, intanto lo diciamo a voi, che magari sapete, uno parla con tanti altri, ci sensibilizza la situazione, e poi è probabilmente, riusciamo in programma a fare un convegno proprio su questa cappella, dandogli però un taglio un po' particolare, ed è questo. Noi abbiamo la battaglia di Lepanto. Battaglia di Lepanto è data e il momento fondamentale per la controriforma, o riforma cattolica è meglio chiamarla, di cui noi quest'anno parliamo, perché noi quest'anno è l'anno dei 500 anni della riforma luterana, ma anche della riforma cattolica, perché non possiamo parlare solo di riforma luterana senza andare poi a parlare anche della riforma cattolica. E difatti in mostra voi troverete un accenno di questo. Ma stavamo quasi quasi pensando di fare un convegno, e vi dico anche chi è molto desideroso, oltre a Gemma e a Costanza, è il professor Gigliotti, Valerio, che abbiamo ascoltato la volta scorsa, e vi ricordate tutti che brava persona che è, e staresti ad ascoltarlo, non è pesante, è proprio simpaticissimo. Bene, ne abbiamo parlato, abbiamo incominciato a parlarne, e tramite il professor Gigliotti molto probabilmente riusciremo a farlo, ma non solo, con nomi altisonanti. Ve ne faccio uno tra tutti, che forse lo conosciamo di più: molto probabilmente il professor Gigliotti riesce a farci venire Alessandro Barbero. al che vi dico, mi sembra convegno di altissimo livello. Pensavamo più o meno settembre?
Sì, settembre, io spero verso la fine.
Più o meno.
Gigliotti, probabilmente con Gigliotti abbiamo un impegno con la confraternita Roma, a metà 14-15 settembre, cioè dopo il 20.
Perfetto.
Dopo il 20.
Quindi incominciate a macinare questa cosa, se volete incominciate ad andarla a vedere a Carassone la cappella, perché merita. Grazie ancora.
Grazie.